Allora, siamo arrivati. Leggiamo l'ultimo passo della settimana scorsa per capire di cosa parlavamo. Questo è ciò di cui ti parlammo in Egitto, dicendo lasciaci andare. Praticamente
Cos'era
gli ebrei.
l'uomo dentro, da che pagina è?
Non è, noi oggi cominciamo a pagina 230,
Ok.
passo 13. Sto leggendo il passo 12.
Sì, va bene, grazie.
Ok, questo è ciò di cui ti parlammo in Egitto, perciò gli ebrei si stanno lamentando con Mosè, dicendo lasciaci stare, serviremo l'Egitto, poiché per noi è meglio essere schiavi dell'Egitto piuttosto che morire nel deserto. Perciò adesso quando gli ebrei si trovano davanti alle difficoltà, loro dicono a Mosè, vedi, per colpa tua ci ha portati nel deserto per morire qua. Noi preferivamo addirittura essere schiavi, però rimanere in Egitto e vivere. Casa ce l'avevamo, cibo c'era, va bene, eravamo schiavi, però almeno eravamo vivi. Qui adesso moriremo tutti, perché quando la storia, quando loro sono usciti, è il faraone li sta rincorrendo, no? Perciò quando vedono che stanno per essere di nuovo portati in prigionia, loro si lamentano, vedi, è colpa tua, Mosè, non dovevamo neanche uscire, dovevamo rimanere lì. E questo era l'ultimo passo. Oggi cominciamo con il 13. Mosè disse al popolo, risponde a loro dicendo: non temete, state a guardare la salvezza di Hashem che egli opererà per voi oggi. Poiché, come avete visto gli egizi oggi, non li rivedrete mai più. Questa è una frase molto da studiare, da capire, ci sono molti insegnamenti che pian piano toccheremo stasera. Allora, non so per quale motivo nella traduzione manca una parola, perché Itiazvu Ur-U dice, Mosè dice al popolo, non temete, qua dice non temete, ma dopo dice state a guardare la salvezza. Manca una parola, itiazev, vuol dire state in piedi, state forti, coraggiosi a vedere la salvezza. Però comunque la nota dopo lo spiega. Perciò ripetiamo, Mosè disse al popolo, non temete e state a guardare la salvezza di Hashem, che egli opererà per voi oggi. Ci fermiamo qua. Spieghiamo questo pezzo, poi il secondo pezzo. 13, commento. Ma la signora... Ann, scusi. Lei ha il testo, Ann? E non la sentiamo. Non ha il testo che noi stiamo seguendo, no? Ah. Ok.
Buonasera Rav Miki.
Hola Stefania, buonasera. È arrivata in tempo, abbiamo appena cominciato.
Va bene, saluto tutti.
Perciò siamo per Stefania 230, passo 13. Commento 13. State a guardare. Ecco, vedi, qua lo dice il verbo itiazevu, che lì su non viene tradotto, indica sia il concetto di stare fermi e di non fuggire, sia quello di rimanere a testa alta e di non arrendersi. Perciò quando Dio dice, e Mosè dice agli ebrei, state a vedere, eccetera, eccetera. Usa un verbo, itiazev, un verbo molto forte. Vuol dire un concetto di stare fermi. Fermo vuol dire non soltanto di non muoversi, ma fermo. In inglese si direbbe stay strong. In italiano non so come. E diceva, può aiutarmi? In italiano così c'è l'itiazev, itiazvu. State.
No, si dice essere fermi nella propria decisione, nella propria
Ah, quel tipo di
posizione.
fermi, sì. Stare fermi, ma qua
Essere
dice.
fermi, non stare, essere.
No, per qua scrive stare fermi, per quello. Stare fermi e non fuggire. Però
Essere
riesco.
saldi
Sì,
dall'inglese.
saldi,
Lui
essere.
dice che tu stare, allora, perché
Sì.
stare
Comunque
fermi.
siano.
Stare
Non è
fermi
tanto,
significa
secondo
non muoverti. Stare
me.
fermo significa non
Perciò
muoverti da
una
lì.
spiegazione è stare fermi e non fuggire, non scappate via da loro, oppure stare a testa alta e non arrendersi. Ma il verbo in sé, it has serve, ripeto, è un verbo molto forte che vuol dire stare piantati con i piedi per terra, per modo di dire, ma state in un modo che niente vi possa far cadere, state coraggiosi, state così. Ok, perciò Mosè dice, nonostante tutto, che davanti abbiamo l'oceano e dietro abbiamo tutti i soldati del faraone che stanno rincorrendoci, nonostante ciò tutto, dice Mosè, non preoccupatevi. Tranquilli, state forti e vedrete che Hashem porterà la sua salvezza. Poi, ritorniamo di nuovo alla seconda parte del passo, torniamo su. Dice, la salvezza di Hashem che opererà per voi oggi. Oh, questo passo è stranissimo, poiché, come avete visto gli egizi oggi, non li rivedrete mai più. Cosa vuol dire? Siccome oggi li avete rivisti, sappiate che non li vedrete mai più. Andiamo a vedere il commento, poi vi do un commento io. Allora, oggi gli ebrei avrebbero potuto pensare che sarebbero stati salvati anche 12 mesi dopo, tempo che Mosè aveva impiegato per portare a termine la sua missione in Egitto. Perciò, se portarli fuori, Mosè ci ha messo un anno, il tempo delle 10 piaghe, no? Allora loro possono pensare che di nuovo la salvezza da quest'altra difficoltà durerebbe altri 12 mesi, un anno. Per questo, ora Mosè precisava, no? Che la salvezza sarebbe stata giunta quel stesso giorno. Non pensiate che durerà un altro anno come finora. No. Oggi la salvezza, oggi. Poi dice, di seguito, non li rivedrete mai più. Dopo aver visto i loro cadaveri sulla riva, cioè gli ebrei hanno visto i cadaveri degli egizi, gli ebrei non si sarebbero infatti mai più imbattuti negli egizi. Perciò non si sono mai più incontrati con loro. Secondo il Ramban, si tratta piuttosto del divieto per gli ebrei di tornare in Egitto in futuro. C'è un divieto di ritornare a vivere in Egitto. Non di andare a visitare, okay. Di vivere, di stanziarsi di nuovo in Egitto, c'è un divieto. Anche se in realtà poi dopo gli ebrei sono andati in Egitto e hanno vissuto. Però la Torah scrive questa cosa. Questo è quello che è diciamo, il semplice e così via. Cerchiamo di capire a livello adesso psicologico cosa intende questa frase, che è un po' strana, che ripetiamo, dice. E poiché, come avete visto oggi gli egizi, non li rivedrete mai più. Cosa succede? Gli ebrei escono dal confine dell'Egitto e si incamminano verso Israele, Sinai, eccetera, eccetera. Cosa succede? Il faraone li rincorre. Nel punto di vista, se guardiamo a livello psicologico, la spiegazione è la seguente. A volte noi abbiamo dei traumi dell'infanzia, magari, o quello che sia, delle difficoltà, delle prove, delle sfide interiori che ognuno di noi deve superare. Pensiamo che abbiamo superato questo problema. Per un po' di tempo questo scheletro, no? Questo uomo nero rimane in silenzio, non si fa vedere, e noi diciamo, wow, l'ho superato. Però, tac, sul più bello, spunta fuori. L'uomo nero ti rincorre. Magari per mesi, anni forse, è rimasto in silenzio e tu pensavi di aver vinto, invece sbuca fuori. Qua Mosè sta dicendo agli ebrei: questo uomo nero che è il faraone e l'Egitto, in realtà è un bene che adesso Dio ce lo sta rimandando. Perché quando tu adesso, popolo ebraico, tu stai rincontrando il faraone che pensavi di aver lasciato in Egitto, ma ti sta rincorrendo e tu lo stai, come si dice, to face, lo stai
Fronteggiando.
fronteggiando, se c'è un'altra parola, lo stai sfidando, fronteggiando. Allora, visto che adesso il tuo nemico lo stai sfidando, allora sì che sfidandolo, guardandolo in faccia e non scappando da lui, quando lo sfidi, lo combatti, allora sì, lo vincerai, perché finora magari tu stai scappando da un qualcosa senza mettertelo a posto. Qua Mosè ti dice: guardate che il fatto che noi vediamo oggi gli egiziani ancora una volta, sappiate che in realtà è una cosa buona. Dio ci sta dando la possibilità di guardarli in faccia, di... c'è una parola che mi sfugge, di affrontarli, affrontando il problema, l'unico modo di risolverlo è affrontarlo. Perché se noi continuiamo ad andare sul Sinai o qualsiasi posto in Israele stesso, e il faraone continuerà a inseguirci, anche se non magari in forma fisica, ma non è che scappando o correndo veloce il problema si risolve, il problema ti segue. Perciò qua dice affrontalo, combattilo e falla finita. Perciò dice Mosè, questo in realtà è qualcosa di buono. Su questo punto qualcuno vuole dire qualcosa? È
Poi
chiara la
forse c'è
spiegazione?
anche un altro aspetto, perché
Ok.
qui dice Et Mizraim, che vuol dire Egitto, come pure accumulativo per egiziani, no? Cioè può essere inteso in due sensi, non rivedrete più l'Egitto oppure non rivedrete più gli egiziani. Però poi dopo dice l'Ereitam. Quindi non li vedrete loro, non vedrete loro. Quindi da un verso cita l'Egitto, da un verso cita loro, cioè gli egiziani. C'è probabilmente un aspetto psicologico, dice, fino adesso voi avete sopravvalutato gli egiziani. Come oggi invece li vedete o li avete visti fino adesso, d'ora in poi non li vedrete più con gli stessi occhi,
Ah,
perché gli
bella. Bella.
egiziani sono niente per voi. Quindi li vedrete con un occhio diverso, con un animo diverso. Sia l'Egitto che gli egiziani.
Non più
Pensavate,
come
vivevate in un
oppressori,
sogno, no? Come
non più
dice il
come
Salmo,
oppressori.
quando uscivamo da Babele eravamo come in un sogno. Qui è la stessa cosa. La vita di Mizraim era un sogno e voi che avete, oggi invece capite che sono nulla, quindi non li vedrete più con gli stessi occhi, ma sarà gente comune qualsiasi, insomma, non potenti, ecco,
Bella, bella.
spiritualmente.
Ma l'ha appena partorita o l'ha letta o la conosceva?
No, mi è
Ah,
venuto in mente questo aspetto.
l'ha appena partorita,
Adesso non so
esatto.
se sia
Bella. Ha
vero o meno, insomma.
molto senso, ha molto, molto senso. Molto bello, molto
Li
bello.
vedrete con occhio diverso, ecco. Il
Ma
problema
lei le
poi, come
scrive,
sappiamo,
dottor
è far
Messina?
uscire l'Egitto da noi, però.
Dottor Messina, lei le scrive queste cose?
Prego?
Quando, dopo che le dice, le scrive?
Sì, sto prendendo appunti, sì.
Ah, ecco, perché peccato che vadano all'aria.
Beh, sono registrate le
Sì,
lezioni,
vabbè,
quindi...
sì, quello sì, ma le scriva pure, ce le scriva, che rimangano.
Sì, no, qui i miei
Oh,
fogliettini,
oh, oh.
quindi...
Bello, bello, bello.
Ok, grazie.
Ok, grazie a lei. Ok, 14. Perciò Mosè dice agli ebrei: Hashem combatterà per voi, mentre voi dovrete rimanere in silenzio. Non dovete fare niente, non dimenatevi, non preoccupatevi, non fate niente, calmi, zitti, Dio farà la guerra per voi. 14. Rimanere in silenzio. Non dovrete combattere o non avrete più bisogno di rivolgermi preghiere. Non dovete fare niente, né combattere né pregare. State in silenzio e guardate, guardate il film, guardate quello che Dio fa per voi. 15. Ah no, non fate nulla, c'è lì le parole di vita che dice non fate nulla, Hashem combatterà per voi, voi non dovrete fare nulla purché rimaniate in silenzio, cioè che non vi siano fra voi né discussioni né liti. Bellissima. Qua Mosè dice se sarete uniti, non discutete, non litigate, eccetera, eccetera, questa è l'arma per far sì che Hashem combatta per voi. Bellissimo. Più siamo uniti e più siamo forti.
Molto
15.
attuale.
Esatto. 15. Hashem disse a Mosè: perché mi volgi il tuo grido? Perché anche Mosè stava gridando, cioè urla e pregando. Grido vuol dire pregare. Perché mi volgi il tuo grido? Dì ai figli di Israele di mettersi in cammino. Stai qui Mosè a pregare. Dì agli ebrei andate avanti. 15. Perché mi volgi il tuo grido? Mosè stava pregando e Hashem gli disse: ora che Israele è in pericolo, Israele, il popolo di Israele, non dilungarti in preghiere. Strano, no? Strano che Dio dica non dilungarti preghiere. Alla luce di questo commento, l'Ora Chaim affronta l'importante tematica della preghiera, chiedendosi per quale motivo venga comandato a Mosè e agli ebrei di non pregare, quando questo è ciò che apre all'uomo le porte del cielo nei momenti di difficoltà. Proprio nei momenti di difficoltà che uno prega, invece qua no. Egli spiega che Hashem mette in atto l'attributo della misericordia, ok? Solo quando coloro che ne necessitano detengano qualche merito. Perciò la risposta è: Hashem è misericordioso solo con chi merita, qualcuno che ha qualche merito. Allora può ricevere la misericordia di Hashem. E poi dice: in riva al mare, lì dove gli ebrei erano, Mar Rosso, l'attributo della giustizia sosteneva che gli ebrei avevano adorato gli idoli alla stregua degli egizi, no? Che loro erano ugual modo idolatri come gli egiziani. Perciò arriva l'attributo della giustizia e dice: un attimo, quindi non sarebbe stato lecito che un popolo venisse salvato e l'altro distrutto. Perciò, se distruggi gli ebrei e gli egiziani, allora anche gli ebrei meritano di morire, anche loro erano idolatri. A questo qua, la parentesi dice, si allude nel verso 19, in cui l'angelo viene chiamato angelo di Dio, col nome di Elohim, nome che indica giustizia. Poiché in quel momento, infatti, il popolo ebraico veniva giudicato per aver detto a Mosè che sarebbe stato meglio se non li avesse liberati. Questa è la parentesi, no? Perciò, qua dice: Dio dà misericordia a chi ha un merito. Di conseguenza, la sola preghiera, soltanto pregare, non sarebbe stato sufficiente a salvare gli ebrei, perché non avevano un merito. Perciò pregare da solo in questo caso non è sufficiente. Era necessario un merito concreto agli ebrei. Perciò Hashem comandò al popolo di smettere di pregare, ma di dimostrare, gettandosi in mare, di essere pronti a rischiare la vita per la sua volontà. Questo è il merito che Dio cercava di dare agli ebrei. Se tu preghi, la tua preghiera non è sufficiente per salvarli. Dobbiamo dargli un merito agli ebrei perché io possa dare la mia misericordia. Le tue preghiere, Mosè, non bastano. Sono tue, tra l'altro. C'è qualcosa che deve cambiare in loro, non che tu faccia per loro. Perciò loro devono avere un merito ben concreto che io possa appunto aprire il mare per loro. Qual è questo merito che Dio voleva dargli? Che loro entrassero in acqua, si gettassero in acqua perché Dio glielo sta dicendo. Per dimostrare appunto che sei pronto a rischiare la vita per la parola di Dio. Allora, questo sì che crei un merito. Questa prova di fede avrebbe fatto meritare agli ebrei il miracolo dell'apertura del Mar Rosso. Cioè non è che pregare non è giusto, no, pregare è sempre giusto, ma in questo specifico caso pregare non era sufficiente. Bisognava dargli anche un merito fisico che loro potessero basarsi per uscire, ovvero il merito di credere ciecamente alla parola di Dio e avere fede in lui, buttandosi in mare. Sempre di seguito, Mosè disse, Dio disse a Mosè di mettersi in cammino. I meriti dei patriarchi, Abramo, Isacco, Giacobbe, i loro meriti e la fede, queste tre cose insieme li renderanno degni dell'apertura del Mar Rosso. Perciò loro mettono la loro fede, eccetera. In più, Zechut Avot, il merito dei padri, che è sempre presente, grazie a Dio, su di noi, nell'insieme, allora questo farà aprire il mare. E questo era il 15. 16. Quanto a te, Mosè, dice Dio, alza il tuo bastone. Stendi il braccio sul mare e dividilo. I figli di Israele entreranno nel mare all'asciutto. Non c'è nessun commento. 17. Perciò loro devono entrare in acqua e tu, Mosè, metterai la mano e aprirai il mare. Quanto a me, dice Dio, mi appresto a, qua dice rinforzare, a me questo verbo non mi piace, a rindurire il cuore degli egizi, che quindi verranno dietro a loro. Perciò di nuovo Dio fa indurire il cuore del faraone degli egizi per seguirvi, e lì mi glorierò. Perciò la mia gloria a spese del faraone, di tutto il suo esercito, dei suoi cocchi e dei suoi cavalieri. Perciò tu, Mosè, apri il mare, e sottointeso che poi loro entreranno e io chiuderò il mare. Perciò Dio si gloria tramite l'apertura del mare, anche uccidendo loro. Prego, diceva.
Però quando dice qua, no? Alza il tuo bastone, stendi il braccio e dividilo, entreranno nel mare all'asciutto. In realtà mi risultava che il primo a entrare fu Nakshon,
Adesso ne
ma
parliamo, infatti. Sì. Sì,
no, non per quello, ma in realtà l'acqua, il mare si aprì quando l'acqua era è arrivata ormai
alle narici. Ah, sì.
alle narici di Nakshon. Quindi non è proprio vero, cioè non è che voglio contraddire, però. Non è proprio che Mosè ha aperto il mare e tutti sono entrati subito. Hanno dovuto dimostrare anche in questo caso l'emunà
Sì,
da
allora quanto a te,
fare.
alza il bastone, stendi il braccio sul mare e dividilo. I figli di Israele entreranno nel mare
Ma non
all'asciutto.
sono entrati subito all'asciutto. Il primo ha dovuto
Chiaro, fino a quello che dice
entrare.
lei è giustissimo. Sì.
Era troppo facile, cioè tu ti vedi il mare che si apre, beh, allora dov'è la emunà?
No, 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 infatti, no, no, ha
Invece
molto senso quello che dici, ma Rashi non dice niente. Interessante, è vero? Ukaeva yavo benisar betochayam bashbaya basha. Alt. Dice, bisogna sempre guardare anche l'ebraico per capire, guardi anche l'ebraico. Vayavo benisar betochayam Gli ebrei vennero nel mare che poi diventa asciutto. Non è scritto come lo sto traducendo io, ma il senso è questo: vennero nel mare che poi divenne asciutto, anche perché fra qualche riga dice il contrario. Vennero nell'asciutto nel mare. Prima dice asciutto, poi mare. Lo dice in due modi diversi. Vede, diceva? Entrano nel mare. Che poi diventerà Yabashah, che poi diventa asciutto. Quello che lei dice, giustizia, la domanda è molto pertinente. E vedremo fra poco che invertisce queste due, tra mare e asciutto lo inverte. Invertisce, ho detto, inverte, scusatemi tanto. Mi fischiava le
Rav Miki, mi
orecchie. Sì.
ricordo che una quindicina di anni fa Rav Bekor ha fatto proprio un shur tutto basato su questa su quest'inversione.
Ma adesso lo faccio anch'io. Non so se è lo stesso suo, ma è un'idea bellissima.
È un'idea
Arriviamo.
bellissima, sì.
Arriviamo. Allora, siamo al 15, l'abbiamo letto. 16, no, 17 l'abbiamo anche letto. 18. Quando mi glorierò a spese di del faraone, dei suoi cocchi e dei suoi cavalieri, gli egizi riconosceranno che io sono Hashem. E tutto il punto di Hashem è questo, che anche loro capiscano chi è il padrone del mondo. Ok, di seguito, di mettersi, Dio dice di mettersi in cammino, ma abbiamo già detto questo. In merito di pa ok, l'abbiamo già detto, 19. 19. L'angelo di Dio che procedeva in testa all'accampamento di Israele si spostò, fate attenzione, si spostò e andò a collocarsi dietro di essi. La colonna di nube si spostò da in testa a essi, collocandosi dietro di loro. Vediamo 19 che dice, poi quello che manca lo spieghiamo a voce. 19, eccolo qua. L'angelo di Dio, che c'è l'angelo di Dio da davanti che si trovava, va dietro a loro. Dat Mikra spiega che l'angelo di Dio e la nube, che poi dice nella stessa frase, erano la medesima cosa. La nube che li seguiva di giorno, di giorno sì, e l'angelo di Dio è la stessa cosa. L'angelo si manifestava nella nube. Allora, per fare chiarezza, quando gli ebrei camminavano nel deserto, davanti a loro c'era una nube. Questa nube serviva da Waze, di dire a loro dove andare. Tracciava la strada di dove andare. Loro seguivano sempre questa nube. Di notte la nube spariva e veniva una colonna di fuoco. Di notte, prima per riscaldare e poi per fare luce. Ok? Perciò qua sta raccontando che questa nube, che di solito è di fronte agli ebrei, di colpo va dietro agli ebrei. E dentro a questa nube c'è l'angelo di Dio. Perciò lo chiama in due modi, nube e angelo di Dio, ma dice che alla fin fine è la stessa cosa. Era l'angelo che era dentro la nube. Ok? Allora, erano la medesima cosa. L'angelo si manifestava nella nube. Inoltre, benché la nuvola si fosse spostata per proteggere il popolo alle spalle, la provvidenza continuava a guidarlo. Il popolo quindi era protetto da davanti e da dietro. Questo nube che va dietro proteggeva, separava tra gli ebrei, tra l'ultimo ebreo che era, diciamo, l'ultimo in coda, e gli egizi. Non soltanto l'ultimo, tutti gli ebrei che erano davanti, questa nube separava tra gli ebrei come uno scudo tra gli ebrei e gli egizi che venivano. Li rincorrevano nel mare. Infatti, Rashi dice che quando loro scaraventavano sassi con le catapulte per uccidere gli ebrei o fermarli, la nube bloccava questi sassi. E non solo, lo dirà fra poco, faceva anche buio per gli ebrei. La nube era per fare anche buio agli ebrei. Ai Egizi, scusate. Leggiamo quel box lì, Scintillio di Chassidut, di ai figli di Israele. Mi domando sempre perché si continui a invocare Hashem chiedendole di mandarci il Messia, invece di esortare gli ebrei a fare teshuva, proprio come Hashem stesso disse a Mosè: perché mi volgi tu grido? Dì a loro, dì ai figli di Israele di mettersi in cammino. Bella questa. Questa è il Rebbe di Kotsk, che dice, è bellissimo. Noi diciamo sempre, Hashem, Hashem, mandaci Mashiach. Invece dobbiamo dirci l'un l'altro, ehi tu, ognuno a se stesso, ehi tu, fai qualcosa che venga Mashiach.
Sì,
Così
io cosa
come,
faccio? Io cosa faccio? Sì.
così come qua Dio dice a Mosè, cosa parli a me? Dì a loro di andare avanti. Il concetto è questo, bellissimo, bellissimo. Perciò pregare è bene, ma agire a quanto pare è più di pregare.
Allora invece di dire Mashiach now, bisogna dire Teshuvah now.
Cioè, sì. Ma no, sa cos'è? Se diciamo Mashiach no, abbiamo due piccioni con una fava. Siamo Mashiach e Teshuvah. Allora siete inteso tutti e due. Se dici solo
Infatti,
uno, è come stai escludendo Mashiach. Vedi, sti ebrei, sempre a fare economia.
esatto.
Ok. 20. 20. Chiaro questa cosa dell'angelo, no? Che va da avanti, va indietro, eccetera. 20. Si collocò tra questa nube, questo angelo, si collocò tra l'accampamento degli Egizi e l'accampamento di Israele. La nube e il buio verano, vuol dire c'erano, per gli Egizi, mentre la colonna di fuoco, appunto, illuminava la notte per gli ebrei. E per tutta la notte non si avvicinarono l'uno all'altro. Perciò davanti c'era il fuoco, dietro c'era la nube. Ok, 20, vediamo cosa ci dice. Ah no, in realtà il 19 non abbiamo finito, scusatemi, non avevo visto. Il commento 19 va avanti qua. Secondo Ibn Ezra, pagina 232, commento all'inizio. La descrizione dello spostamento dell'angelo rientra nelle parole di Hashem e avrebbe preceduto l'ordine a Israele di partire. E andrebbe quindi inteso così, due punti virgolette, l'angelo si è già spostato, ti ho già mostrato questo in precedenza. Perciò prima ancora di dire a Mosè, già c'è stato questo cambio di spostamento dell'angelo, e andò a collocarsi dietro di loro, separando l'accampamento degli Egizi da quello di Israele, facendo da scudo contro le frecce, ah, qua lo dice, contro le frecce e i massi scagliati dagli Egizi. La colonna di nube si spostò, benché fosse già calata la notte, la colonna di nube non si dileguò come al solito, no? Di solito quando arriva la notte va via la nube e viene il fuoco. Bensì si appostò dietro gli ebrei per oscurare la notte degli Egizi, per fare ancora più scuro agli Egizi, per evitare una maggiore protezione per gli ebrei. Adesso 20, lo ripetiamo di nuovo, si collocò tra l'accampamento degli Egizi e l'accampamento di Israele, la nube e il buio verano per gli Egizi. Ok, 20. Illuminava per gli ebrei come di consueto, come ogni giorno questo fuoco, come ogni giorno illuminava per gli ebrei, come ogni sera. Non si avvicinarono l'un l'altro, perciò gli Egizi e gli ebrei, i due fronti. Ok, 21. Vayet Moshe et Yadò. Ovvero, Mosè, come Dio gli disse, stese il braccio sul mare e per tutta la notte Hashem fece muovere il mare con un potente vento di levante. Rese asciutto il mare e le acque si divisero. Vede, e diceva, qua anche risponde a lei, che loro entrano nel mare e poi il vento asciuga. Ok? Perciò loro sono, di nuovo, ripetiamo ancora, Mosè stese il braccio sul mare e per tutta la notte Hashem fece muovere il mare con un potente vento, tutta la notte c'è questo vento di levante, rese asciutto il mare e le acque si divisero. Cioè le acque si divisero immediatamente e tutta la notte c'era questo vento per tenere i muri creati all'interno dell'acqua, per tenere i soli, cioè tutta la sera c'era il vento che teneva appunto la separazione delle acque. Perché dice che le acque si erano create alla destra e alla sinistra loro, erano come un muro. Da cosa era creato questo muro? Semplicemente dal vento che soffiava sul mare e li teneva, e teneva il mare in piedi. Perciò tutta la notte c'era bisogno di questo. Questo era il 21. Esatto, 21 commento, vento di levante, è il vento con cui Dio punisce i malvagi, secondo Rashi. Si vedano i commenti sul passo 10 e 13. Andiamo alla pagina accanto, continua i commenti, che dice che Mosè stese il suo braccio sul mare e rese asciutto il mare. Ripete la parola mare due volte, no? Il primo mare, la prima volta che dice mare, indica l'acqua. La seconda volta indica il suolo marino. Le acque si divisero. Tutte le acque del mondo, l'abbiamo detto un'altra volta, tutte le acque del mondo al momento dell'apertura del mare si divisero, secondo Rashi. Il Talmud Berachot, a questo proposito, insegna una particolare benedizione da recitare quando si vede il mare. Il Talmud Sotà insegna, inoltre, che fu il gesto, fu il gesto di Nachshon, figlio di Aminadav, la famosa storia, che era entrato in mare senza esitare, avanzando finché l'acqua non gli aveva raggiunto il collo, a rendere meritevole il popolo del miracolo della separazione delle acque. Perciò lui si è buttato in mare, ha cominciato a camminare, a camminare, a camminare fino a dove stava per affogare. E allora lì Dio dice a Mosè: stendi la tua mano e fa aprire il mare. Perciò l'apertura del mare era grazie al fatto che Nachshon si è buttato in mare e è andato avanti secondo appunto la fede che aveva per Dio. E lì a quel punto Mosè dice: apri il mare. E Dio dice: apri il mare. Il Rebbe di Lubavitch mette in risalto il messaggio insito in questo episodio di Nachshon, valido per tutti, in qualunque epoca e circostanza. E dice così: ciò che spinse questo Nachshon ad agire fu semplicemente la promessa di Dio a Mosè, che gli ha detto: quando farai uscire il popolo dell'Egitto, servirete Dio su questo monte, facciamo sul monte Sinai, in base alla promessa di Hashem. No, in base alla promessa di Hashem, gli ebrei sarebbero giunti dall'Egitto direttamente al monte Sinai per ricevere la Torah. Gli ostacoli che sarebbero sorti durante il viaggio non erano un loro problema, bensì esclusivamente un problema di Dio. Perciò è vero che si sono fermati perché c'era il mare, però non era un problema loro. Loro dovevano direttamente andare dall'Egitto al Sinai senza stop. Colui che aveva promesso avrebbe realizzato. Non è un problema tuo quello che c'è nel mezzo. Gli ebrei dovevano pensare soltanto ad eseguire la volontà di Dio, non a come eseguirla. Gli ebrei dovevano preoccuparsi di fare quello che Dio ha detto e non come fare, come in questo caso, no? Se c'è il mare in mezzo, come faccio ad andare a prendere a Sinai? C'è il mare. Non è un problema tuo il mare. Tu devi fare quello che Dio ha detto. Se in mezzo c'è il mare, c'è un monte o l'Everest, quello che sia, non è un tuo problema. Dio ti ha detto vai, tu vai. E questo ci insegna anche nella vita odierna, ogni volta che una persona ha una difficoltà, un problema, non deve pensare come faccio a schivare questo problema. Dobbiamo andare avanti. Chi ha messo il problema, cioè Dio, lo toglierà dai nostri piedi quando Dio vede che noi andiamo avanti, perché stiamo andando avanti a fare quello che Dio vuole, allora Dio toglie qualsiasi forma di problematica che ha messo in mezzo. Perciò i problemi fanno parte della vita, le difficoltà che Dio ci mette, le prove, tutte quelle, gli ostacoli che Dio mette. Non è che ce li mette per ostacolarci, al contrario, per renderci più forti, per spronarci. Perciò quando tu stai camminando e hai qualcosa nella tua vita, non devi considerarlo neanche. Perché se tu stai facendo quello che Dio vuole da te, tu devi andare soltanto avanti come un carro armato, vai avanti e tutto verrà spazzato via in modo automatico. Se tu continui a fare quello che Dio vuole da te, non devi fermarti a pensare a cosa faccio adesso. Vai avanti, punto stop. Non è un problema tuo, è un problema di Dio. Lascia a lui i problemi. Perciò qui anche, Dio ha detto a loro dovete uscire. C'è il mare? Non è un problema nostro, dobbiamo andare. Questo è quello che, col senno del poi, capiamo, no? Perciò Nahshon compì così il proprio dovere entrando in mare, confidando che Hashem avrebbe provveduto al resto. Da Nachshon dobbiamo imparare a concentrarci sulla meta, guardando lontano, senza soffermarci sugli ostacoli o lasciarci spaventare dalle difficoltà. Difficoltà ci sono sempre, gli ostacoli pure, ma fanno parte del gioco. Se tu stai facendo quello che Dio ti chiede, non devi guardare, non devi considerare i problemi, vai avanti. Hashem chiede a noi, Hashem chiede, e noi dobbiamo eseguire con il massimo spirito di sacrificio. In quest'ottica, la via verso la redenzione risulta molto meno accidentata e più breve di quanto sembri. Perciò anche oggi noi che stiamo aspettando Mashiach e la sua redenzione, se andiamo avanti senza guardare le varie problematiche, questo renderà anche la redenzione di oggi molto più semplice. Ecco, prima di entrare in questo, mi dite allora cortesemente.
Le 19:21 in
Se
Italia.
posso. 19:21. Ok, allora facciamo in tempo a raccontarla. 22, ecco, diceva, guardi. I figli di Israele entrarono nel mare all'asciutto e l'acqua faceva loro da muro alla loro sinistra, alla loro destra e alla loro sinistra. Vediamo se anche in italiano l'hanno tradotto giusto. Allora, vai bo ben Israele betocha yam bayabasha. Invece era vai bo ben Israele betocha yam bayabasha anche lì. Dov'è allora che lo dici in un altro modo? Scusate un attimo. Vayavo ben Israel. Beto Chayam Bayabasha. E qua dice Vayavo. Beto Chayam. Vayavo Israel. Beto Chayam Bayabasha. È ancora uguale. Allora c'è un terzo posto. che dice che inverte. Perciò i figli di Israele entrarono nel mare all'asciutto e l'acqua faceva loro da muro alla loro destra e alla loro sinistra.
Sì, ma quello che io volevo dire è che se Nakshon non fosse entrato e quindi dando prova di Emunah, Hashem avrebbe ugualmente aperto il mare. Ci voleva
Dopo
qualcuno che entrasse e
che lui è
arrivasse.
entrato, Dio ha detto a Mosè di metterla il braccio, di aprire.
Sì, no, certo, ma grazie alla fede di Nakshon.
Sì.
Se nessuno avesse avuto fede.
Non è che li porta lì, si sarebbe inventato qualcos'altro, Dio, non lo
No,
so.
no, lo
Cioè,
so
non è che li
perché.
porto lì, è proprio sul 90esimo
No.
Ha funzionato
Rav,
bene. Diciamo che ha funzionato. Sì. È
l'inversione al
più
Passuk 6.
avanti, più avanti, più avanti, sì.
No, no, indietro, su 16, pagina 231.
16. No, lì è ancora uguale. No, qui è ancora uguale, è più avanti. È più avanti, aspetta un attimo. Eccolo qua. Voi non ce l'avete, chi ha il libro può andare a vedere il passo 29, pagina 237. E i figli di Israele camminarono all'asciutto nel mare. Non, finora dice nel mare all'asciutto. Adesso scrive all'asciutto nel mare. Qua lo inverte. Vede, diceva? Allora, qua è la domanda. Perché c'è scritto diversamente? Ok, 22 l'abbiamo letto. Leggiamo la spiegazione del 22. Allora, i figli di Israele entrarono nel mare, di nuovo ancora, all'asciutto. Prima mare, poi asciutto. E l'acqua faceva loro da muro alla destra e alla sinistra. Ok, all'asciutto gli ebrei avevano dato prova della loro lealtà gettandosi in mare. La Torah afferma che l'acqua formava un muro, come dicevo prima, protettivo alla loro destra e alla loro sinistra. Questo muro era di acqua, ovviamente, era un muro di mare. Cioè il vento che soffiava teneva in alto tutta la notte questo muro, diciamo, di acqua. L'acqua da muro alla loro destra e alla loro sinistra. Rabbeinu Bechaye, citando un Midrash, spiega che fu la Torah paragonata all'acqua, a salvare i figli di Israele. Bellissimo. Tecnicamente, fisicamente parlando, il mare si apre e crea un muro a destra e a sinistra che loro possono passare. Rabbeinu Bechaye dice qualcosa di più, secondo Midrash, dice che in realtà la Torah che è paragonata all'acqua è stata lei a salvare i figli di Israele, in quanto essi erano ormai pronti a riceverla. Loro tutto questo stavano facendo per andare a prendere la Torah. Perciò la Torah che è acqua, l'acqua stessa ha salvato gli ebrei aprendosi. Perciò la
Posso
Torah.
dire, una
Se
piccola cosa? Però quando inizia alla nota 22, no? Quando dice gli ebrei avevano dato prova della loro realtà, lealtà gettandosi in mare. Ma no, è Nakshon che si getta in mare.
Sì, ma dopo di lui tutti l'hanno seguito.
Ma c'è scritto che però i figli di Israele camminarono all'asciutto. E lì che io faccio un po' di. Non riesco a capire. Comunque sono
Ma
io che
perché
sono un po'.
dopo diventa
Dopo,
asciutto, diceva.
appunto,
Loro
dopo diventa
si
asciutto.
butta in mare prima lui, gli altri lo seguono, a quel
Esatto.
punto si aprono le acque e loro camminano all'asciutto.
Esattamente.
Ma questo miracolo che
Però
avviene in
quando
tutto il
dice, scusa,
mondo.
però i figli di Israele entrarono nel mare all'asciutto. Vuol dire che il mare è
Nel
già
mare
asciutto.
che no, nel mare che diventò poi
Ma
asciutto.
c'è mica scritto qua che diventò.
Va bene, non c'è neanche scritto che era già asciutto. Entrarono nel mare. Se no,
Allora sì.
perché? Ok. E cosa vuol dire in italiano nel mare all'asciutto? O è mare o è asciutto?
Entro nel mare, no, in un
No.
mare che è già che è asciutto. Il mare
Allora
nel
non è. Non è...
senso come luogo fisico, però quando tipo c'è la bassa marea, io mi vado in mare, ma la bassa marea fa ritirare le acque, quindi sono all'asciutto.
Non è asciutto, c'è ancora acqua. Comunque il punto è quello. Adesso, magari l'italiano non combacia esattamente, non lo so, ma il punto è quello: era mare che poi una volta dentro si è asciugato.
Bravo,
Dica.
scusi, sì. Ah, quindi questo vento c'era in tutto il mondo, perché se si sono aperte le acque dappertutto, vuol dire che
Ecco.
il vento che le teneva aperte era
Il Talmud
ovunque.
non dice del vento, il Talmud dice che le acque si sono aperte, magari c'era vento, magari no, questo non lo so.
Ma dice un vento di levante.
Ho capito, ma il vento Levante era lì, nel Mar Rosso.
Ma
Non per
era quello
forza.
che teneva aperta l'acqua, ma se si sono
Esatto.
aperte le acque di tutto il mondo, il miracolo era in tutto il mondo.
Questo sì, ma non per forza c'era vento anche nel mondo. È
E
questo che io
allora
dico.
come facevano a stare su le altre?
No, le acque non stavano su come qui. Cioè, semplicemente si erano separate. Qui nel Mar Rosso c'era la necessità che le acque creassero un muro per far passare gli ebrei.
Ma se si
Ma
sono separate, in mezzo non c'era, in mezzo c'era la terra, no? In ogni
per
caso,
terra c'era terra
20...
asciutta.
scusi, Rava, verso 21 dice: Mosè stese il braccio sul mare, per tutta la notte Hashem fece muovere il mare con un potente vento di levante, rese asciutto il mare e le acque si divisero. I figli di Israele entrarono nel mare all'asciutto, quindi entrarono dopo che le acque si divisero. Quindi l'unico che è entrato con l'acqua era Nachshon, secondo quella traduzione che c'è qua. Questa è la traduzione.
Un attimo, Mosè stese il braccio sul
Ha
mare
tradotto
per
così,
tutta.
fa capire
No.
così. Poi dopo. Il verso
Mosè stese il
21,
braccio. Sì, sto guardando. Mosè
in italiano
stese
dice.
in ebraico tutto il mare per tutta la notte. Hashem fece muovere il mare con.
Rese
Rese tutto il
asciutto.
mare e le acque si divisero.
Le
Sì.
acque si dividono,
Io
i
capisco quello
figli
che lei dice.
entrarono.
Vayet Moshe ti adò alla yam, vayore Hashem et hayam beruach kadim azak kol ha-layla, vayasem et hayam lecharava,
Abasha.
vayabaku ha-maim, vayabu benissere pitach hayam vayabasha. In effetti, come è scritto, sembra proprio così.
Come è scritto qui è come dico io, ma non perché lo dico io, perché chi conosce un po' l'italiano è ovvio che questa frase ti dice questo. Poi dopo, se è stata formulata male in italiano, eccetera, eccetera, io questo
Cerco di capire, me lo guardo con calma poi tra
non
l'italiano
lo
e l'ebraico,
traduco io.
perché molte volte l'italiano non è, o qualsiasi altra lingua che traduce l'ebraico, molte volte tradurre tradisce, non è la famosa.
No, no,
Molte
certo.
volte bisogna guardare l'ebraico per capire in effetti se l'italiano è stato fedele o meno. Me lo guardo con calma, la prossima volta ne parliamo, anzi me lo segno. Dottor Messina, dica.
Ma io ho un paio di pensieri che mi stanno attraversando la mente che non riesco a trattenermi, perdonatemi, magari è
Prego, prego,
fantasia,
prego,
ma
prego.
qui c'è una parola che mi stimola a pensare che ci sia un remes, Yabashah. Questa mi sembra una piccola Bereshit, perché nel primo perek della Bereshit dice che Kadosh Baruch Hu ha diviso l'acqua superiore dall'acqua inferiore e apparve l'asciutto. Quindi sta creando Kadosh Baruch Hu qui un popolo che dimentica gli egiziani, andando verso un futuro auspicabilmente messianico, passandolo attraverso l'asciutto come se fosse una seconda piccola Bereshit, una piccola creazione, e divise le acque. Come aveva diviso le acque superiori dalle acque inferiori, appare la Yabashah. qui le divide, fa i muri e la gente passa nella Yabashah come aveva fatto in Bereshit.
Dottor Messina, ma
Pazzesco.
lei è un cabalista che noi non sappiamo? No,
Non
ci
lo
dica.
so. Poi c'è un altro fatto,
Ok.
che qui quando dice divide, non dice ve Moshe, va Yebdel, Ayam, perché Badal è un verbo di Kadosh Baruch Hu. Qui dice Baka, Mosè spacca le acque. Mosè non può fare le stesse cose che fa Kadosh Baruch Hu. Che in Bereshit dice Vayibdel nel Perek. E qui invece dice Baka. Quindi c'è una distinzione tra la gestualità mediata di Mosè, che si limita a spaccare le acque, ma non le divide come fa Kadosh Baruch Hu, come quando diciamo ad esempio nell'Avdalah, ben koides del col, eccetera. Quelli sono verbi che appartiene, come bara è un verbo che appartiene a Kadosh Baruch Hu, non appartiene all'uomo. Lo stesso badal, cioè dividere in questo senso, divide. Qui dice baka, cioè mi dà l'impressione che ci sia una riproduzione umana di una Bereshit Tanah, cioè una piccola Bereshit che
Qui.
crea un popolo come ha creato il mondo passando nell'asciutto del mare, cioè nella Torah. Da questo senso qui,
Questa è
secondo
classe,
me.
dottor
Scusate,
Messina.
non
Bellissima
potevo
questa cosa.
trattenermi, sono troppo emozionato, insomma. No,
Questa è classe, questa è proprio bellissima.
bisogna vedere se è vero.
Firmo subito, va benissimo. Bella, bella, bella. Grazie, grazie, grazie. Allora. Noi siamo arrivati, finiamo almeno
Siamo
la
arrivati
Torah,
al
appunto,
23, 22.
no, 22, siamo in mezzo al commento, giusto? L'acqua, Rabbeinu Lahai con il Midrash spiega che fu la Torah, sì, l'abbiamo detto, l'acqua, siamo in mezzo, no? In quanto essi erano ormai pronti a ricevere la Torah. L'acqua, ce l'avete? L'acqua alla loro destra simboleggiava l'essenza della Torah, il muro di destra, mentre l'acqua alla loro sinistra era una metafora per i tefillin che si indossano sul braccio sinistro. La Torah e i suoi precetti sono ciò che protegge Israele dalle difficoltà, perciò Torah a destra, tefillin a sinistra, perciò i precetti sono ciò che protegge il popolo ebraico dalle difficoltà, siano esse rappresentate da acque tumultuose o da nemici veri e propri. Perciò combattere il male nel mondo e i nemici è tramite studio di Torah e compimento di mitzvot. Il tema centrale della parasha di Beshallah è l'apertura del Mar Rosso, dalla quale i saggi e i maestri di tutti i tempi hanno tratto innumerevoli insegnamenti. Finiamo quest'ultimo box, scintille di Hasidut. L'acqua faceva loro da muro. Quando si confida in Hashem e se ne seguono le vie anche nel mare, nelle difficoltà del mare, quest'ultimo non soltanto si annulla dinanzi all'uomo, ma diventa anche un muro protettivo che lo difende dai pericoli. Perciò quello che un attimo prima, perciò il mare, era il nemico numero uno degli ebrei che non lasciava loro passare, il mare diventa un posto dove protegge gli ebrei, dove si apre per loro e li fa passare, addirittura si apre creando dei due muri a destra e a sinistra. Perciò, ripeto, quello che un attimo prima era il nemico giurato, ovvero quello che ostacolava il loro cammino, lui si trasforma di diventare il protettore, protegge come se abbracciasse gli ebrei. Fantastico questo, no? Perciò dice, quando una persona confida in Dio, qualsiasi mare si apre e si annulla, anzi diventa un muro protettore. Bellissimo, bellissimo. E infatti il Rebbe Yurbavitch, ok. Allora, io direi fermiamoci qua e settimana prossima vediamo questa cosa che diceva giustamente ha sollevato. Me lo sono segnato, lo guardo e settimana prossima ne parliamo. Qualcun altro vuole chiedere qualcosa, aggiungere? Anzi,
Dall'inizio
trova un
alle
po'. Scusa un attimo, Davide, si
Sì,
trova? Lo
sei fantastico.
capisco, se non capisce, chieda.
No, no, sta tutto perfetto.
Ok,
Io cercherò un libro per la prossima settimana.
ok.
Stare aggiornata con il
Più
libro.
che il libro è questo qua, dell'edizione.
Sì, il signor Davide mi ha iscritto sul messaggio adesso, nome di
Ah,
libro, via
ma
Zoom.
lo può comprare tramite anche Tabà di
Javi
Roma.
Lazar.
Sì,
Sì, perfetto.
glielo
Lui mi ha
mando.
iscritto, perfetto, grazie.
Perfetto. Ok, grazie Davide. Dicevi Davide?
No, dicevo che appunto confidando in Hashem un nemico diventa un alleato perché ti difende ha difeso dall'altro nemico che gli stava dietro.
Sì. Qualcun altro? Ok, allora
Sono
si fa.
Stefano, io non mi ricordo bene com'è la storia, ma questa è l'unica volta in cui Dio fa tutto lui per gli ebrei? Cioè nel senso dice state fermi, non fate niente, che poi qualcuno fa perché quest'uomo entrando in mare dà dimostrazione di grande fede, no? Per cui qualcosa viene fatto in realtà,
Penso che
però è l'unica
l'unica
volta.
volta, a memoria sì, è l'unica volta che Dio dice ci penso io. Infatti, fra
Infatti, fra
poco,
poco,
quando gli ebrei escono e arriva la guerra di Amalek, Dio non dice state fermi, ci penso io. Dio
no,
dice a Mosè, metti su un esercito e vai a combattere Amalek. Perciò
ma
questo
anche
è il.
per Purim Dio fa in modo che gli ebrei si salvino, ma loro devono combattere
Esatto,
comunque.
c'è sempre che gli ebrei deve fare qualcosa.
E questa è
Solo
l'unica volta in
l'unica
cui.
volta che Dio dice ci penso io, però appunto dice non pregare, però dovete entrare in mare. Qualcosa dovevano fare, creare
Ho
questa fede, sì, dimostrare la loro fede. Esatto. Giusto.